Saluto il professor Marcello Caremani che torna nei nostri studi. Buongiorno professore, bentornato.
Buongiorno, buongiorno Gloria, buongiorno a tutti.
Professor Caremani, parliamo della curva dei contagi. Ieri ad Arezzo si sono registrati 64 nuovi casi, 55 sono le persone ricoverate al San Donato. In Toscana in totale sono 906 nuovi casi, numero che posiziona la nostra regione al decimo posto in Italia come numerosità di casi. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute, la nostra regione si troverebbe nel cosiddetto scenario 3. Ieri Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha detto che ci sia stata un'accelerazione dei casi, è innegabile, ma non direi che ci sia una crescita esponenziale. Serve guardare i numeri con allerta, ma non con panico. Lei che cosa pensa?
Ma dunque, la prima considerazione, ora in Toscana come in Italia si sta cercando di capire come mai si è avuto questa accelerazione, va bene, perché probabilmente c'è stato un cluster, come si suol dire, cioè la partenza è stata una partenza familiare, va bene, dove le famiglie, dico, si sono ritrovate, hanno fatto feste, si sono trovate tutti insieme con amici e di conseguenza questo ha fatto partire questo numero eccessivo. Questa è una delle mie opinioni, però non è l'unica delle condizioni che abbia portato a questo aumento esponenziale. Io ascolto molto volentieri Franco Locatelli, è un uomo pacato e che chiaramente ha una considerazione, dico, di questa epidemia molto molto precisa. Io mi trovo pienamente d'accordo con lui. Vedete, 60 morti di ieri fanno veramente sconcerto, la mia parola è proprio sconcerto, perché vedere morire. Non ci dimentichiamo però che a marzo, la stessa giornata, avevamo 660 morti. E quindi ne erano molto 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 di più. È vero, dico, che i numeri adesso, ieri 11.000 casi e non 6.000 casi appena a marzo, ma chiaramente a marzo si faceva 35.000 tamponi, oggi se ne fanno 165. Altra considerazione che aveva fatto: i casi seri e importanti allora a marzo erano il 20%, oggi sono il 5%. I casi critici, cioè quelli che vanno in rianimazione, erano il 5%, oggi sono lo 0,5%. Questo non vuol dire, dico, che dico, noi stiamo bene o benissimo, tutt'altro, siamo in una situazione direi importante, fase 3 come è stato detto, con in Toscana un R conti di 1,2, quindi in situazione direi di estrema, estrema difficoltà. Però quando siamo di fronte, dico, a una tempesta, perché questa è veramente una tempesta direi particolarmente grave, dobbiamo tenere la barra della nostra nave diritta in modo da sapere cosa dobbiamo fare, sapere cosa non dobbiamo fare. Allora, la prima cosa che sappiamo e che dobbiamo fare è sicuramente quella di testare, perché vedete, più test facciamo, più tamponi facciamo, più casi positivi, specialmente asintomatici, troviamo e più siamo in condizione poi di tracciare e di andare a cercare tutti i contatti che possono essere stati e poi di conseguenza valutare quelli che hanno bisogno di terapie, perché chiaramente oggi le terapie ci sono. Questa è la prima considerazione sicuramente importante da fare. La seconda è che non dobbiamo perdere il nostro senso civico. Il nostro senso civico ha un'azione fondamentale. Abbiamo visto, dico, che con la mascherina, con il distanziamento, con l'igiene delle mani, riusciamo veramente a contenere, non a eliminare, ma a contenere in maniera notevole. Ma aggiungere un'altra cosa, la nostra scienza civica è quello che dice: io oggi, dottor Caremani, c'ho un raffreddore, c'ho un po' di tosse, c'ho un po' di febbre. Bene, mi autoisolo subito in famiglia, in casa, in modo tale chiaramente da non rischiare. Non chiudo l'ambulatorio, non vado a lavorare, perché in questo momento chiaramente potrei essere Covid positivo e contagiare gli altri. Questa è la scienza, la condizione importante. Poi c'è un'altra, la barra deve essere tenuta anche a livello politico e sanitario in maniera molto precisa. La medicina del territorio, come ha dimostrato in Toscana nella primavera, è stata quella, come in Emilia-Romagna, dico, che ha consentito di contenere in maniera notevolissima, dico, la diffusione della malattia. Quindi dobbiamo potenziare ancora, rivolgere l'attenzione alla medicina del territorio, ai nostri presidi ospedalieri. È vero, sono stati aumentati notevolmente il numero dei posti letto in rianimazione e in terapia terapia subintensiva, dico il numero dei medici, però non bisogna, bisogna ancora lavorare meglio, cioè, è stato fatto, ma abbiamo ancora delle criticità importanti, come nell'RSA, perché vedete è estremamente importante il governo clinico di questa condizione, che deve essere in mano ai medici per la gestione del trattamento, ma in mano chiaramente agli amministratori, ai politici per la gestione della sanità pubblica, che è quella che ci ha portato fuori in primavera e che ci porterà fuori sicuramente da questa condizione. E quindi organizzare, preparare, programmare, sicuramente quella è una mia politica, una mia filosofia che ho sempre avuto, dico, nei confronti della sanità pubblica, è l'elemento fondamentale.
La convincono le misure che sono state adottate dal sindaco Ghinelli intanto per quanto riguarda Arezzo e le nuove misure che sono state annunciate da Conte ieri sera?
Mi convincono perché chiaramente è un segno di un impegno costante che non dobbiamo tenere, cioè dico, dobbiamo essere sicuramente, cioè dobbiamo sapere cosa non dobbiamo fare, cioè noi non dobbiamo fare, dobbiamo ascoltare quello che i nostri politici e amministratori ci consigliano di fare, non dobbiamo avere paura, cioè avere terrore è sicuramente la cosa più sbagliata possibile, perché il terrore è quello che ci fa commettere gli sbagli più importanti, non ci fa sicuramente tenere la barra dritta. E poi sicuramente l'altra cosa importante, non dobbiamo chiedere il lockdown sarebbe veramente l'errore più grosso che noi possiamo fare in un momento come questo, un errore economico, politico, sociale, psicologico. Noi abbiamo visto quanti giovani e meno giovani hanno avuto problematiche psicologiche e psichiatriche chiaramente dal lockdown, quindi in questa fase bisogna richiedere di continuare a seguire le nostre norme. E l'altra cosa, che cosa non dobbiamo richiedere? Dobbiamo chiedere anzi che non ci sia un contrasto tra i vari scienziati. La gente ha bisogno di informazioni chiare, e informazioni chiare sono queste: sì, si muore, ma si muore di meno, le forme sono meno gravi, ma non soltanto questo. Negli nostri ospedali chiaramente ci sono medici preparatissimi, adesso ne è una dimostrazione classica ormai importante, dico, che riescono a contenere e a guarire questa infezione con farmaci, con preparati. E di conseguenza, e poi c'è una cosa, cari, questo vorrei mandare come messaggio a tutti: siamo alle porte veramente del vaccino. Ci sono 8 vaccini in fase 3, va bene. Quegli americani sono stati eliminati dal commercio perché chiaramente erano una bufala, va bene. Dico, e di conseguenza invece ce n'è 8, di cui 2 sono italiani, uno anglo-italiano, uno italiano, in fase 3, che sono in via di essere per essere messi in commercio. Uno ha già chiesto all'EMEA, che è l'organizzazione europea, di essere commercializzato, che vuol dire che veramente siamo un pezzo avanti. Ma non soltanto, dico, esistono dei farmaci nuovi come gli anticorpi monoclonali o policlonali che consentono veramente il controllo di questa malattia. Pensate, un messaggio di ieri, una ragazzina americana di 14 anni che si interessa di chimica ormai da quando ne aveva 6-7, sembra che abbia trovato anche lei un nuovo farmaco, studiando e scartabellando tra le mille cose che la chimica può dare. Questa è una cosa estremamente importante. E vedete, non dobbiamo finire nelle mani chiaramente dei negazionisti, di quelli che negano che questo non esiste. Vorrei ricordare che il follower ucraino, che era un negazionista assoluto, è morto di Covid. Mi dispiace per lui, non è che a chi è contro le mie idee auguro la sofferenza e la morte, tutt'altro, ma per dimostrare che cosa? Che questa malattia esiste e quindi di conseguenza noi dobbiamo tenere testa alta, chiaramente, come dicevo una volta, testa alta e pedalare, cioè camminare, muoversi, e tutti abbiamo un obiettivo comune, lavorare bene, perché vedete, se c'è il 75% delle persone, degli impiegati pubblici che andranno in smart working, questi devono lavorare a casa, secondo me anche più di quanto lavoravano in ufficio, dico, perché devono dare e contribuire notevolmente rispetto a tutti quelli che lavoreranno in fabbrica, impiegati ed operai e quegli artigiani che lavoreranno nel proprio laboratorio e quelle persone che producono il pane, che producono gli alimenti che noi, di cui abbiamo costantemente bisogno, e abbiamo bisogno che questi che fanno smart working lavorino con estremo impegno e ci diano veramente la dimostrazione che anche loro insieme a noi stanno lavorando per uscire da questa situazione particolarmente severa.
Un settore che preoccupa molto è la scuola. Ci si sta interrogando se tenerla aperta, chiuderla, mandare a casa gli studenti perlomeno delle superiori. Lei che cosa crede?
Dunque, ieri hanno fatto i conti. I conti dicono che la scuola incide per lo 0,08% dei casi positivi, il che non è la scuola come tale. È chiaro, dico, che a scuola bisogna testare e tracciare bene in modo da chiudere una classe, va bene, quando c'è un caso, e metterla in quarantena e poi farla rientrare quella classe e fare poi l'insegnamento a distanza. Ma non è questo il problema. Il problema, dico, è chiaramente i trasporti. I trasporti vanno, direi, organizzati in maniera adeguata. Bisogna chiaramente far sì, dico, che ci sia un viaggiare, direi, a gruppi e orari diversi. I ragazzi dovrebbero entrare a scuola alle 9, come ha detto ieri sera Conte, ma io sposterei anche, si può entrare anche alle 10, alle 11, si può entrare nel pomeriggio.
Scaglionare
gli orari è estremamente importante per gli studenti, perché la scuola, come il lavoro, deve rimanere aperta. Ed è estremamente importante. I nostri giovani hanno bisogno di socializzare, di imparare, di sentirsi parte importante di questa società, perché la scuola fa sicuramente questo. E di conseguenza scaglionare non vuol dire soltanto scaglionare gli studenti, vuol dire scaglionare gli impiegati, scaglionare chiaramente gli operai nei treni, negli autobus, in modo tale che vadano al lavoro in fasce diverse, in modo che l'assembramento sia sempre minore.
Ma questa riorganizzazione, noi abbiamo quasi terminato il tempo a nostra disposizione, però professor Caremani, tutta questa riorganizzazione giusta, che non ci si doveva pensare proprio nei mesi estivi, che era il periodo in cui un po' si tirava il fiato, no, sui contagi?
Sì, sicuramente qualcosa di qualche criticità c'è stata, senza dubbio, ma per la scuola, per esempio, tutta l'estate hanno programmato a livello scolastico. Sulla sanità è stato programmato tantissimo, letti rianimazione in subintensiva, l'assunzione dei medici, quindi ci sono state diverse cose fatte, alcune, una di queste probabilmente è stata la mobilità sicuramente è stata un pochino trascurata, pensando che non ci sarebbe stato un grosso bisogno di questo, invece su questo bisognava lavorarci in maniera sicuramente molto molto più intensa. Dico però siamo ancora in tempo, dico, per chiaramente organizzare e programmare, dico, una mobilità che consenta una riduzione dei rischi di contagio.
Siamo ancora in tempo, e soprattutto in chiusura, ringraziando il professor Marcello Caremani, specialista in malattie infettive. Ricordiamo anche quelle che sono le tre cose che dobbiamo assolutamente
fare: in assoluto, distanziamento sociale, igiene delle mani. Ma ci metterei un'altra cosa, Gloria: non fatevi prendere dalla paura, lavoriamo tutti insieme, perché tutti insieme sicuramente ne usciamo.
Grazie professor Caremani, grazie, buona giornata.
Buona giornata a tutti.